DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Sì, chi parla?
Pronto, sono Cruciani, Radio 24, ciao, ti disturbo?
No, ciao.
Ma è vero che tu hai parlato di regime nazista? Hai detto questo è un regime nazista?
Assolutamente sì. E secondo te non puoi andare sui mezzi pubblici? Secondo te non puoi entrare in una pizzeria? Non puoi andare a lavorare? Stanno creando una discriminazione dove i bambini a scuola...
Sì. Oh, mamma mia...
No, ma secondo me, però, secondo me su questo, scusa, posso dire? No, 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 fermatelo.
Mamma mia, le stronzate che ho sentito. Mamma mia, le stronzate che ho
sentito. Vattene a fare in culo in diretta, vai a fare in culo.
Ma aspetta, Antonio. Ma come si aspetta, permette, Antonio.
Lei? La zanzara.
Tutto il resto è gioia. Gioia.
Tu lo sai quant'è il tuo didimero?
No, non lo so il didimero, che cazzo è il didimero?
La tua omocisteina?
No, non lo so. Che cazzo?
La tua vitamina D?
No, non lo so.
E le IgG anti SARS-CoV-2 quantitative?
Non lo so, non so niente, io non so.
E allora ascolta.
Nel caso del Covid, che cosa serve sta cura crapu?
La cura crapu serve a ripristinare i cicli del glutatione. Il vaccino non si sono fatte le prove di cancerotossicità e di genotossicità. È un vaccino sperimentale, è un vaccino con un segreto militare.
Ma quale crapu? Andate a fanculo, non c'è nessun crapu.
Ma vai a studiare, stronzo! Vai a studiare, stronzo! Che non capisci un cazzo! Io mi sto abbassando al tuo livello!
Signor Cruciani, volevo parlare delle antenne, elettroniche.
Il 5G.
Bravo, il 5G, bravo.
Lei è preoccupata dal 5G, anche lei è preoccupata dal 5G, Maria. Lei è
molto tema. Lei no,
Un programma particolare a Radio 24, non hai niente da fare, sei pensieroso, cerchi motivazioni particolari, non devi cercare sbattimenti, no, sintonizza la sera con Davì e Crucio e la vita ti sorride, problemi zero, ma se chiami, attenzione! Attenzione bene, devi essere preparato, intelligente e saper dire sempre no, spiegami perché non so, la zanzara ti dà vita, chiaro?
Pronto, buonasera.
Dice a De Luca: adesso non te lo aspetterai, caro David, ma sentirai il mio attacco in questo caso. Sentirai il mio attacco. La Meloni dice a De Luca: è un bullo, sempre sulla questione stronza, ma è finito il tempo in cui le donne devono subire. Quello che è successo riguarda la questione femminile. La questione femminile. De Luca non ha mai usato quella parola con nessun altro. Il messaggio è che le donne si possono insultare perché sono deboli. No, non siamo deboli. I bulli sono deboli. Bravi a fare i gradassi dietro le spalle, ma quando li affronti non lo fanno più. Allora, cara Meloni, la questione fondamentale non c'entra nulla la donna, il femminismo. Non spariamo cazzate sul femminismo. L'attacco di De Luca, il fatto che ti ha dato della stronza e tu hai risposto in modo ironico, non c'entra niente con la donna, eccetera. Lo avrebbe fatto lo stesso, perché De Luca utilizza lo stesso linguaggio ogni tanto anche con gli uomini. Dunque la questione femminile, i bulli, gli uomini nei confronti delle donne, non c'entra una beneamata mazza. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, devo dire che sono incredulo. Ogni tanto non riesco a pensare, non riesco a immaginare i politici italiani e quello che si inventano pur di fare notizia. I signori della Lega Nord, anzi della Lega per la indipendenza della Padania, una volta era così, adesso non c'è più questa roba qui, si sono inventati una campagna contro l'immagine della canapa. Tu dirai, sono contro la droga, va bene, lo sappiamo, eccetera, eccetera. Ma un signore che si chiama Iezzi, che è un rappresentante della Lega, che cosa ha fatto? Dice che devono essere sostanzialmente proibite le immagini, le pubblicità, le comunicazioni in cui appare il simbolo della marijuana. La Lega vuole vietare le immagini della pianta di canapa su cartelli, manifesti, eccetera, eccetera, e anche le magliette. Ma di che cazzo parlate? Siete ridicoli, ridicoli! Vietare l'immagine della canapa! Ma che vi è preso? Vi siete fumati voi il cervello, porca puttana! Infine, adesso attaccatela la Meloni, perché ha detto a 100 anni dall'uccisione di Giacomo Matteotti che è stato ucciso da squadracce fasciste. L'ha detto. Che cosa volete di più? Che si inginocchi? Che si proclami antifascista quando è stata eletta democraticamente e agisce democraticamente da diversi anni? Ha detto che Matteotti è stato ucciso da squadracce fasciste. Lo ha detto chiaramente, solennemente, e voi ancora rompere i coglioni. C'è un'altra cosa che voglio dire, riguarda una frase che è stata detta da un esponente della Lega che si chiama Pasolini, incredibilmente, Cristian Pasolini, credo di Mantova, il quale ha detto, di fronte, pubblicando l'immagine del sindaco della sua città, se non sbaglio, all'inaugurazione di una scuola, non so, di un centro, ha vergato le seguenti parole: ennesimo taglio del nastro con foto di rito e tradizionale prima fila con bimbo negroide, bimbo di colore se non vogliamo usare correttamente i termini scientifici di lingua italiana. Ora, secondo voi dire bimbo negroide, prima fila con bimbo negroide, è una cosa razzista? Merita la gogna questo signore Cristian Pasolino, è semplicemente una descrizione tecnica, scientifica della razza negroide, razza, chiamiamola così, insomma, dei tipi negroidi? Oppure voleva mettere in evidenza il bimbo negroide accanto al sindaco per dire che ci vuole la figurina negra? Il signor Pasolini. In viaggio verso una località sconosciuta, ma sempre insieme a noi, lotta insieme a noi, il signor David Parenzo. Buonasera.
Vabbè, un caro saluto, non posso comunicare dove sono perché il driver, la persona che mi sta gentilmente scorrazzando nelle terre liguri.
Sì, però hai detto la Liguria, però hai già detto la Liguria,
ragioni,
però.
Comunque, mi ha vietato per ragioni di sicurezza di dire la località, ma sentirete molto parlare in questi 2 giorni di quello che sto per fare, perché usciranno notizie, informazioni, tutte cose di cui a te non interessa un cazzo. Allora,
nulla.
L'unica cosa che però mi sento di dire, visto che mi senti anche bene, ma nei prossimi 10 minuti mi sentirai ancora meglio, è che uno che si chiama Pasolini deve immediatamente cambiare cognome. Io penso che la famiglia, gli eredi Pasolini, debbano fare un'azione legale nei confronti di questo Pasolini della Lega, Perché l'uso dell'espressione negroide,
sì,
negroide,
sì,
è altamente razzista.
Beh, addirittura, ma,
nella
ma no,
sì, sì.
Tu dici, sì, sì, tu dici una roba, sì, sì, da Ku Klux Klan, questa roba qua,
è
negroide.
Una, è altamente, alta, era da difesa della razza, è un termine da difesa.
Però scusa,
della
negroide
razza
è appartenente a una delle quattro ripartizioni antropologiche primarie,
no,
comprendente gli individui e
no,
i gruppi razziali che
passa,
presentano per intero,
no,
o in parte,
no, no, no,
le caratteristiche dei negri.
No,
questa è tecnica,
è,
questa è descrizione scientifica.
Tu parli di dire c'è un negroide qui vicino
e
a me.
Questo
è come,
effettivamente, questo effettivamente devo dire la verità.
Non puoi difendere l'indifendibile. Giorgia Meloni, fammelo dire, Giorgia Meloni. Ma che cosa volevi che dicesse? Matteotti è morto, è stato ucciso dal freddo.
Ma ho capito, ma non basta, no, nemmeno questo.
No,
non,
ma
basta,
scusami,
manco questo.
Ma
è andata lì a dire,
abbiamo studiato al liceo, alle medie.
Ma allora, non va bene manco questo. Dunque si deve,
ma
proclamare,
no,
antifascista. Si deve per
notizia,
forza proclamare antifascista.
Ma adesso diventa una notizia il fatto che la Meloni detto che è stato ucciso dalle squadracce fasciste. Ma sarebbe stato gravissimo che dicesse una cosa diversa.
Ha detto uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti. Ma che,
ma, è la storia.
Ma che cazzo volete di più? D'accordo, ma che volete
storia
di più? Ma perché
la cosa che avrebbe dovuto aggiungere,
roba,
secondo me, è
che cosa?
Squadracce fasciste, rivolgendosi ad esempio a Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, è forse, caro Ignazio, sarebbe il caso che quel busto del Duce tu lo spaccassi a terra.
Ma no,
allora, se avessi
può dire.
Scusami,
ma pretendi sempre qualcosa in più, tu pretendi sempre qualcosa in più.
Permettimi. Se lei avesse aggiunto, oltre al fatto storico, guardando negli occhi la seconda carica dello Stato, dicendo a questo proposito colgo l'occasione per dire all'amico di nome Ignazio e di cognome La Russa,
sì,
che è la,
sì,
stessa persona, non sono tre.
No,
Ignazio,
no, è
La
uno,
Russa,
Ignazio La Russa. Sì, uno
colgo
solo
l'occasione nel giorno del centesimo anniversario,
sì,
del,
sì,
discorso di Matteo. Dico, rivolgendomi al mio amico seconda carica,
sì,
della Russa,
sì,
forse,
sì,
è il caso che tu oggi nel centesimo,
sì, sì,
nel centesimo anno, tornando a casa, prendi il busto e lo spacchi,
ma
per
passi
terra,
da casa di tua sorella dove l'hai lasciato, dici passi da casa,
esatto,
di tua sorella, lo prendi e lo spacchi,
esatto,
e lo spacchi,
esatto,
giù. E vabbè, però
questo sarebbe stato un atto rivoluzionario e che sarebbe finito sulle prime pagine dei giornali del mondo.
Questa è una buona cosa. Tu dici,
mondo,
tu dici chiunque abbia un busto di Mussolini in casa proprio in onore di questo anniversario,
esatto,
prendano,
esatto,
prendano,
esatto,
questo busto e lo spacchino,
esatto,
e lo spacchino per terra. Però voglio,
esatto,
dirti un'altra,
esatto,
cosa. Il signor Lepore finalmente.
Io vorrei,
sì,
che tu, dimmi, leggessi il discorso di Matteo.
No, no, non lo leggo, non mi rompere i coglioni, mi rompe.
Perché
una, ma perché è una noia
Matteo
mortale, ma chi se ne incula? Dai, non Matteo, chi sono culo il discorso cent'anni dopo,
ma
è storia, ma sì, ho capito,
ma
dai,
quando
allora,
alla fine,
però,
a me vengono ancora i brividi quando alla fine lui conclude dicendo questo sarà il mio ultimo discorso, preparate ora il mio discorso funebre, ma c'è una roba enorme.
Però scusami, ti voglio far sentire una cosa, ti voglio far sentire una cosa. Lepore, ho deciso di esporre la bandiera palestinese fino a quando non cesseranno i bombardamenti. Ora io ti voglio far sentire questa cosa, perché voglio dire al signor Lepore, allora, non mi sembra che tu abbia esposto il 7 ottobre, l'8 ottobre, la bandiera israeliana dicendo io esporrò la bandiera israeliana fino a quando gli ostaggi non torneranno a casa. Non mi pare che tu l'abbia fatto, signor Lepore. Poi, per carità, fai quello che vuoi. Puoi trasformare anche il comune di Bologna in una comune. Puoi trasformare,
no,
il comune di Bologna in un avamposto dei Propal. Fai quello che vuoi. Sei il sindaco. Ma non mi pare tu abbia esposto, abbia detto nulla sul 7 ottobre dicendo gli ostaggi tornino, espongo la bandiera, magari l'hai detto, espongo la bandiera israeliana. Lepore, lo so. Sono amici tuoi, dunque stai zitto, vai.
Occorre prendere posizione. Per questo motivo ho deciso di esporre fuori da Palazzo Comunale la bandiera del popolo palestinese. Ho deciso di assumermi questa responsabilità fino a che non termineranno i bombardamenti e la violazione del diritto internazionale. Quando finalmente il governo israeliano deciderà di cessare questa violenza inaudita, allora potrò esporre.
Si può dire vergogna.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. non negateci un po' di sano qualunquismo.
Luciani, sei il leccaculo assoluto della Meloni e dei fascisti al governo. Fai schifo, cazzo, schifo. Combatti, tigre, combatti, abbracciali.
Parenzo, amico mio, io voglio dirti una cosa, una e una sola, che è molto meglio un brutto processo che un bel funerale. Quindi in casa si spara. Avanti tutta!
Ciao Crucio, volevo farti una domanda. La mia ragazza mi ha appena detto che mi dovrei tagliare la barba perché sto meglio con la barba corta. La considero una violenza questa?
A proposito di sessismo detto a cazzo di cane, cioè accuse di sessismo a cazzo di cane, un consigliere comunale di Parma, ripeto, di Fratelli d'Italia, ha detto delle cose per cui è stato accusato, come al solito, di sessismo ovunque, eccetera eccetera. Adesso, caro David, ma lo faccio ascoltare a tutti quelli che sono in ascolto, a tutti quelli che sono in macchina, a tutti quelli che stanno tornando dal lavoro, a tutta la moltitudine di persone che stanno ascoltando questa disgraziata trasmissione proprio in questo momento e poi nel podcast. Vi faccio ascoltare questo signore che si chiama Tramuta ed è un ex poliziotto passato tra le file di Fratelli d'Italia, credo a Parma, no, se non sbaglio, al consiglio comunale, non so dove minchia sia. Lui ha detto: quando eri squadra mobile non tutte le donne erano idonee. Sessismo, siete ridicoli. Tramuta.
Benissimo, è la parità, perché per l'ordine di Dio, però dipende anche dai lavori, dipende anche dai tipi dal tipo di lavoro, anche l'uomo e la donna. Io mi ricordo quando ero anche alla squadra mobile, insomma, cioè, non è che proprio tutti erano idonee a stare in mezzo alla strada a combattere la delinquenza.
Quando intervenivamo con certi criminali dovevamo pensare anche alla collega. Sessismo, no, è la realtà, ci sono dei lavori. Magari non è quello da poliziotto, ma in certe occasioni può esserlo anche. Ci sono degli scaricatori di porto o donne? Ci sono della gente che lavora ai mercati generali donne? No, non ci sono, perché ci sono dei lavori in cui gli uomini sono più adatti, non è sessismo, in realtà.
Avevamo a che fare anche a volte con certi criminali, in alcuni che dovevamo pensare prima noi, poi alla collega, quindi insomma va bene la parità, va benissimo, ma dipende anche dal tipo di lavoro che può fare un uomo e una donna. Comunque, diciamo, è il sesso più debole, è giusto questo? È il sesso più debole.
Silenzio.
È inutile essere ipocriti, è così.
Silenzio.
Comunque.
Davide, dai, ma anche tu non ti sarei mica convinto.
Ma no, ma io non lo credo, io non è che lo. Però perché bisogna dire il sesso più debole? Cioè sembra quasi che gli faccia da badante praticamente.
Ma non
donna,
da badante, ma che dici, che da badante? Ha detto che ci sono alcuni mestieri in cui lui aveva un senso di protezione nei confronti della donna. Ma dove cazzo
Vabbè,
è il sessismo?
Ma sembra che stia lì a fare. No, ma infatti il sessismo no, però c'è sempre questa cosa, no? Dell'uomo che deve badare alla donna, questa idea
in alcuni casi, magari anche così. Qual è il problema? Ci sono molte donne che amano essere accudite e in cui che hanno bisogno della protezione dell'uomo. Ma perché volete rinnegare?
Qui l'ottimo, gliela posso passare in diretta al driver, ottimo. Lo saluto, ringrazio perché siamo praticamente arrivati. Grazie.
Allora, posso dirti un'altra cosa? A proposito di questa storia qua, c'è una massima. A proposito di uomini e di donne e di omosessuali, eccetera, c'è una massima che mi ha inviato un ascoltatore che è straordinaria, una specie di metà di piccolo epitaffio, che è questo: noi uomini viviamo in un'epoca in cui leccare il piede di una donna. Ripeto, noi uomini viviamo in un'epoca in cui leccare il piede di una donna è perversione, mentre leccare l'uccello di un uomo è normalità. Ed è quello che sta è quello che sta avvenendo assolutamente. Sulla stronza di Meloni, scontro Borgonovo Sommi. Vai, regia.
ti pare che tu scriva per un giornale che anche giustamente, legittimamente simpatizza per il Movimento 5 Stelle, che ha campato una vita, è arrivato al 30% sul vaffanculo. Quindi non mi sembra che adesso dobbiamo stare qua. E cosa c'entra?
Non, non
è che adesso possiamo stare qui a fare tutti
Bonjour, dai.
Ah, c'è differenza tra il vaffanculo di Grillo e la stronza che si è data la Meloni, cioè si è data della stronza la Meloni davanti a De Luca. C'è una differenza. Grillo ha fatto.
Ma scusami, Grillo non è mai stato presidente del Consiglio.
Ma
però,
che
scusami.
C'entra? Era il capo di un partito, è uguale. Ma perché fate queste distinzioni? Porca puttana. Poi ho detto che la Meloni
Premesso che io, come ho sempre detto, non ho mai avuto alcuna simpatia per il vaffa di Grillo, mai alcuna.
Ma anche la stessa cosa.
Ma bisogna saper distinguere il nostro ruolo di giornalisti, di persone che provano a riflettere sulle cose.
A riflettere, tu a riflettere
sulle cose. Aspetta che ti passo un attimo il driver che ti vuole salutare un attimo, perché ha fatto il miracolo. Siamo arrivati.
Caro,
prego.
Allo, buonasera, lei per chi vota?
Io sono indeciso.
Di solito vota destra o sinistra lei, driver?
No,
destra, molto bene, grazie. Lei ha dato quello che doveva.
Allora in diretta un altro elettore del centro-sinistra.
Ma che ha detto che vota destra, porca puttana.
No.
Francesco provincia di Roma, zitto un attimo, fermo. Francesco provincia di Roma.
Giuseppe, comunque sei arrivato allo scandalo più assoluto. Possibile che non riesci a discernere quella che è una figura istituzionale, quale può essere il premier, rispetto a questi capi di partiti tradizionali e quant'altro?
Ma la Meloni,
nel momento in cui la Meloni si è insediata a Palazzo Chigi, ha dismesso le sue vesti di leader di partito e ha indossato le vesti di presidente del Consiglio.
Ma chi l'ha detto? Ma lo dici tu? Ma lo dici tu?
È così. Comunque si vede che siamo a meno 9 dal voto, perché sei a 90 gradi a fare una campagna
90 gradi, a 90 gradi
per
ci sono
lei,
ma
per
quale
Vannacci
campagna?
E per Salvini. Fai veramente
ma
schifo.
L'ho criticata per quella storia del femminismo, non dire
che
cazzate.
Ma criticata di che cosa? Fai là a 90 gradi cercando di portare le più belle che
sospetto,
lei,
qualche sospetto
Salvini
io ce l'ho su chi ha 90 gradi tra me e te. Qualche sospetto ce l'ho, qualche sospetto ce l'ho, non ci sarebbe nulla di strano, ma qualche sospetto ce l'ho su chi ha 90 gradi.
Sei omofobo, sei pure omofobo. La tua campagna denigratoria a Vannacci, a Salvini,
no, denigratoria, limite
a favore di questi, denigratoria contro le persone.
Andreas da Chieti, vai a fare il culo. Andreas da Chieti, vai Andreas. Dimmi.
Ciao Giuseppe, io volevo chiederti solo una gentilezza per togliere un po' questo velo di ipocrisia. Vorrei sentirti dire gentilmente:
sì.
Sono Giuseppe Cruciani, un uomo di centrodestra.
No, io non sono un uomo di centrodestra, io sono un uomo libero. Questo è
questa è una bella cazzata, secondo
sono,
me. Perché
io sono un uomo libero con le mie idee. Qualche volta possono essere più vicine. Non è vero. Chiedimi, per esempio, se sono a favore della legalizzazione della marijuana e contro quella follia della Lega che vuole proibire i manifesti col simbolo della Maria. Dimmi, è una cosa di centrodestra o di centrosinistra, povero imbecille?
Però che cosa è? Però 9 su 10 parli per la centrodestra.
Il secondo vaffanculo della serata per Andreas da Chieti. Fermi tutti.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Pallotto 00240024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 7171701.
Seduti davanti al caminetto acceso della cabina di montagna, il generale Vannacci dice a Cruciani: guarda Giuseppe che non sono omofobo perché non ho la fobia. E poi Giuseppe guarda che se ci baciamo non siamo mica gay. E tu lì, effettivamente.
Oggi mio fratello di 10 anni torna da scuola elementare e mi racconta che durante l'ora di educazione fisica i bagni dei maschi erano chiusi e quindi si dirige con assoluta determinazione nel bagno dei disabili. Vai direttore!
Io penso sia una cosa vergognosa. Fino a ieri mi chiamava il governatore del mondo. Adesso si difende Giorgia, si difende la Meloni. Cruciani, sei vergognoso.
Allora, voglio far ascoltare a Davide quello che lui ha già trasmesso oggi durante la trasmissione L'aria di nome che tira di cognome.
No, si chiama L'aria che tira e basta.
No, si chiama L'aria di nome che tira di cognome. Titolo troppo lungo, troppo lungo il titolo.
Troppo lungo sei tu. Troppo lungo sei tu, troppo lungo.
Tommaso Cerno, tra la crociaggine del Papa e la stronza della Meloni si è fermato il politicamente. E questo fino adesso ci siamo con Cerno, vai.
Una settimana straordinaria tra la crociaggine del Papa e la stronza della Meloni. Finalmente si è fermato per qualche ora il politicamente corretto,
parole,
che è l'unica violenza che sta devastando.
C'è una volontà a ripetere.
Devastando questo paese. Le balle che vengono trasformate in cose dette bene che non dicono niente.
Poi però anche Cerno si attacca alla questione del femminismo sulla Meloni, di De Luca maschilista, il peggior maschilismo che deve scomparire dalla politica. Ora, caro Cerno, tu sei una persona molto intelligente, il femminismo non c'entra un cazzo. Il femminismo non c'entra niente, il maschilismo di De Luca, cioè, ma perché se uno che c'entra il maschilismo, quello ha dato della stronza alla Meloni e risponde in un certo modo, perché è fatto così il governatore del mondo? Ma non c'entra un cazzo col maschilismo, dai, su, basta con ste cazzate pure tu.
Quella stronza liberatorio della Meloni che farà sì che centinaia di donne in Italia, se si sentono dare della stronza, sapranno cosa rispondere a questi maschi alla De Luca che devono sparire dalla scena politica perché sono la metafora di tutto il peggior maschilismo italiano che usa le donne e le istituzioni per fare gli affari suoi e ancora lo ascoltano, questo signore che deve scomparire dalla politica italiana.
Lo decideranno gli elettori, Cerno, però, no?
Me lo scrivo sulla fronte, sono stronza anche io. Sono stronza anche io.
Il rischio che le donne italiane dicano a quella stronza della Meloni.
Esserlo, un onore, un onore. Sono una grande.
Io credo che, saluto Fontana, tutti gli altri rimangono, credo sia meglio andare in pubblicità.
E questo c'è, esatto.
Allora io dico cosa c'entra, esatto. Cerno, cosa c'entra Cerno? Ma cosa c'entra, esatto, Cerno? Esatto. Cosa c'entra questa storia del maschilismo? Non c'entra un cazzo, dai, ma perché non gliel'hai detto che il maschilismo non c'entra niente? Lo hai fatto parlare a ruota libera, ma non c'entra una fava opinione, il maschilismo, dai.
La sua opinione va benissimo questo. Ma infatti non è maschilismo il tema, l'avrebbe detto a chiunque, lui si riferisce alla carica, a quello che lei fa, non a quello che lei è.
Ma non c'entra niente. De Luca si esprime in questo modo confronti di uomini e donne allo stessa identica maniera, non cambia mai niente.
È democratico da questo punto di vista.
Uno ogni tanto attacca la grande senza dire. Vuoi ripetere per favore ai gentili ascoltatori o a quelli che ci stanno ascoltando la tua teoria sul busto di Mussolini oggi? Cosa dovrebbe fare un possessore di busto?
Guarda, la riflessione che facevo col mio autista arrivando qui in Liguria era esattamente quella, una riflessione pacata facevo, molto moderna. Dico, oggi che erano i 100 anni dal discorso di Matteotti, quello che denunziò i brogli del regime fascista del vincere le elezioni del 1924. Meloni ha detto una cosa scontata, cioè una cosa che è scritta nei libri di storia.
È scritto nei libri di storia.
Ma che cazzo avrebbe dovuto aggiungere? Ma dimmi dov'è la notizia?
Ma diglielo agli amici tuoi che lavorano nei giornali. Allora,
Matteotti è stato massacrato dai fascisti su ordine di sua eccellenza del cazzo Benito Mussolini. Benissimo. La mia teoria è, oltre a aver detto questo, si sarebbe dovuta fermare, sarebbe dovuta andare verso la seconda carica dello Stato che si chiama di nome Ignazio di cognome La Russa. Sarebbe dovuta andare lì e dire, e colgo l'occasione per dire all'amico Ignazio, seconda carica dello Stato, stato, visto che hai un busto a casa, oggi quando torni nella tua casa, sì, prendilo a martellate
dalla sorella,
nel giorno,
sì,
del centenario, nel, non so dove sia, dalla nel sorella, giorno, sì, del, sempre, centenario del discorso di Matteo. Questo avrebbe fatto notizia, questo sarebbe stato un gesto, anche se vuoi marinettiano, futurista, chiamiamolo così, un gesto futurista, distruggere il busto del Duce nel giorno in cui Matteotti pronunziò il suo ultimo discorso alla Camera, allora, dei Deputati. Questo avrebbe dovuto fare.
Ritorniamo
e,
ritorniamo e andiamo con i piedi per terra. Ritorniamo.
Non so se è chiaro.
Sì, è
non
chiaro.
So se è chiaro.
Chiarissimo, chiarissimo.
Non so se mi spiego.
Chiarissimo. Ritorniamo,
so spiego.
Ritorniamo con i piedi per terra e andiamo dalla crociata.
Non so se mi sono spiegato.
Sì, chiarissimo. Dalla crociata anti-Islam di Mario Giordano, fuori dal coro.
Ma perché?
Spettacolare. Vai, Mario!
Nel mezzo del cammin di nostro Allah, stasera non nato stasera, sono fuori dal coro perché penso che quello che è successo non sia solo folle, questo è pacifico, ma è pericoloso perché è un passo in avanti verso la sottomissione. Questo per me significa cancellare Dante nel nome dell'Islam. Donato, è successo anche questo, abbiamo cancellato Dante, come stiamo cancellando tu, stiamo cancellando noi stessi, la nostra storia, i pilastri della nostra civiltà, abbiamo cominciato con Omero, no, Omero è razzista, via Omero, e poi via Shakespeare, razzista pure lui, via Mozart, è un nemico dell'Islam, e poi via Sofocle, Eschilo, Cristoforo Colombo, Puccini, tutti quanti.
Ma dove?
Adesso appunto è stata l'ora di Dante. Via Dante dalla scuola perché in nome dell'Ira, per rispetto dell'Ira.
Non è
successo a Treviso dove due studenti sono stati esentati dallo studio
via
della
Dante.
Divina Commedia proprio perché
ma
è
no, via Dante.
Parla di Dio, parla di inferno, purgatorio, paradiso. Mette Maometto all'inferno, santo
sì,
cielo, non si può. E allora un professore ha ottenuto l'esenzione, ha concesso l'esenzione a due studenti islamici che quindi usciranno dalla scuola italiana senza conoscere il padre della lingua italiana, non lo conosceranno.
Sheikh, sei incazzato, ti ha fatto incazzare Mario Giordano, Sheikh!
Ciao Giuseppe, come stai? Hai parlato abbastanza bene, ascolta.
Sei incazzato con Mario?
Sono incazzato perché continua a fare a usare dei metodi sbagliati.
Esatto.
Dei servizi non sta continuando ancora.
Ma tu che sta continuando? Ha detto semplicemente che ci sono dei ragazzi islamici che hanno rinunciato per volere delle famiglie alle lezioni di Dante. Ha pienamente ragione su questo. Ha pienamente ragione.
No,
perché lo
livello,
attacchi? Gli hai detto le peggio cose, terrorista mediatico. Gli hai detto le peggio cose in un posto.
È un vigliacco, te lo ripeto.
Ma
lo
non è
sfido, lo sfido questo costruttore di disinformazione mediatica.
Ma cosa ci sono sfidi?
Mi devi
vergognare,
cretino.
Hai detto vigliacco,
cretino.
Ti devi
parlare.
Sì, parla.
Lecca culo che non sei altro. Fammi parlare,
hai detto vigliacco,
ma un imam non può parlare
ma
così.
Ma vai a cagare te e tutti i lecca culo di loro. Due egiziani che rubano milioni e gli date in colpa ai musulmani?
Ma che c'entra?
Dante a livello culturale è una ricchezza per noi che studiamo la cultura e la lingua italiana.
E vagliela a dire a quegli amici tuoi che c'entra Giordano. Hai detto che è un vigliacco, vergognati.
Ma sei tu che ti devi vergognare. Perché ti mettono, ti fanno parlare a te, escludono la gente che è fuori dal coro, che spuffa sulle merde che buttano alla gente.
Ma io non
posso screditare milioni di immigrati onesti, milioni di musulmani fedeli.
Ma io non ho screditato nessuno. Parenzo è d'accordo con te su questo?
No, dico su questo.
Ma
io
vai
non
a cagare, Parenzo è un pezzo di merda, te lo dico io.
Ma ho detto che sono d'accordo. Ma scusa, ma ho detto che sono d'accordo con questo idiota e mi deve attaccare
no,
così.
No, sei un imbecille. Vai a
non è un linguaggio
guarda.
Che puoi usare tu. Non è un linguaggio che
cagare.
Puoi usare.
Stai mettendo su grasso, Dio buono, il male dell'agnello.
Grasso. Il male dell'agnello.
Cresci la pasta e cali su qualcos'altro.
Io penso
vigliacco
che un uomo che dice
guarda che ci sono dei giornalisti padovani che prendono una pipa di tabacco, pezzo
ma
di merda.
Cosa c'entra
vai a fare le condoglianze almeno ai tuoi colleghi che muoiono.
Ma
Si riferisce a questo
Akbar, lui, pezzo di merda,
alla grande, va bene, ma tu sei un pazzo svalvolato, fai un servizio cattivo all'Islam, imbecille,
ma se ti importa andate a cagare,
volgare
l'imam porco sei. Non è raccomandato, io sono un principe, pezzo di merda che non sei altro.
Però scusami,
ma perché devi parlare?
Hai visto il papa che ha detto prociaccine?
Guarda che due metri di terra non ve le nega nessuno, fatevi 5 contro 1, andate a puttane, fate schifo Dio Bono.
No, ma ancora questo Dio Bono.
Ma perché deve parlare in questo modo?
Zanzarosi, eccolo due, i due pericolosi amici.
Scusami, ma hai visto il papa che cosa ha detto?
Io non ho mai sentito un islamico parlare così.
Il papa,
ha parlato di frociaggine nei seminari, c'è troppa frociaggine. Qual è la tua opinione, Imam Sheikh Nur?
Ma non ho capito, mi ripete la domanda per cortesia?
No, la domanda è molto semplice, se tu sei ubriaco. Allora Sheikh, scusami, il papa ha detto che c'è troppa frociaggine nei seminari, troppa frociaggine, capito Sheikh? Qual è la tua risposta a questa cosa del papa? Ha ragione o ha torto?
Il papa Bergoglio è il vicario di Cristo.
E allora beh, che
guarda che scusami, Gesù non era né pentecostale,
no,
né
non
cattolico.
Parliamo di Gesù adesso, non cominciamo a mettere in mezzo Gesù. No, fermo.
No, lasciamo stare Buddha.
Buddha anche Gesù. Scusami un attimo. Allora, qual è la tua idea sulla frociaggine? Però, tu sei contro i gay, sei sempre stato contro i gay.
Vai a mangiare orso, schifoso.
Fevo giù, fermi.
Mamma mia.
Se vuoi una risposta seria,
aspetta,
fammi concludere.
Allora, fermo.
Guarda che Gesù non era cattolico.
Sì,
penso
vabbè,
di merda
sì,
che
certo,
non sei
giù un attimo, giù. Fermo.
Mamma mia.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it. DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24. La Zanzara.
Crucia! Quasi ste ruvuta calumon! Proprio lo mondo lo contrario, so sentite queste, no? Che mo sto movimento che devono protestare perché l'assorbente è troppo costoso, ma queste, ma guarda che non si hanno inventato niente, che vanno in giro senza niente e lasciano lo sangue in terra. Io è 40 anni che non macchetti di fazzolette, ci stingo in giro e mi inga soffia lunasa, secondo te come faccio? Ma tappa una froce e faccio e la scacazza va in terra, oppure sai a pisciava e arriva una fratta e dopo che sono pisciate mica mi lo fazzolette, piena fronte e mi pulisce, non hanno inventato niente questi, digliele, crucia.
Piacere, quello stronzo di Parenzo.
Mi sorprende il fatto che qualcuno possa pensare che un'esibizione di femminismo sia quello di andare in giro con le mestruazioni e far colare il sangue dalle cosce o cose
no,
di questo tipo.
Per favore,
ci
per
sono
favore.
Delle femministe che per pensano favore. Che questo sia un'esibizione di femminismo, una grande prova di femminismo. A me fa orrore. E se vuoi, nei prossimi giorni ti dettaglierò il mio schifo per il sesso col mestruo. Però ti voglio far sentire ancora Giordano. Poi so che tu sul mestruo, la religione ebraica, abbiamo già dato su questo, è particolarmente sensibile, diciamo. No,
è molto semplice, ma non è che c'è.
Cioè, c'è una proibizione assoluta di fare sesso con donne mestruate.
Norme, ma sono norme di buon senso importanti, norme che ti consentono anche di dormire separato per determinati giorni e poi di ritrovare la persona della tua vita con ancora più carica, con ancora più passione. Cioè, momenti del
tu dici
mese,
dei blocchi, dei paletti.
Sto dicendo che la grandezza della Torah, perché di questo si tratta, la grandezza della Torah che norma tanti aspetti della tua vita, tra cui anche quello. Ma pensa che norma intelligente che ti dice che per continuare ad alimentare la passione nella coppia, tema che a te sta molto caro, nel periodo del ciclo della donna, addirittura ci sono sono alcuni religiosi che dormono in letti separati.
Sì,
allora pensa
no.
Che bello.
Anche
che
tu lo fai?
Fatto,
anche tu lo fai?
Ma io non parlo delle cose
letti separati.
Io dormo
parlando dei letti.
No,
ah, no, tu non applichi questa parte della Torah.
Non ho nessuno. Dopodiché, la bellezza di dire che per un determinato periodo lascia stare puro o impuro, che è un concetto per te troppo complicato.
No, ho capito.
E non vorrei dartelo in pasto. Ma l'idea che in un determinato periodo tu stai lontano anche fisicamente dalla donna che ami consente che si
riavvicini
con una passione smodata, strepitosa, visto che tu per 7, 8, 10 giorni, perché alla fine tra dipende, sono insomma 15, possiamo parlare per 15 giorni, diciamo,
cioè non trombi per 15 giorni al mese, non per 15 giorni al mese, sì, stop al televoto.
Io chiamo così, stop al televoto. Vabbè. Stop al televoto. Si ferma un po' tu. Oh, mamma mia.
No, ma
si fermano le aziende.
Ho capito, sì,
visto che sono al convegno di Confindustria. Si fermano le aziende.
E poi tu dici con maggior vigore si riprende.
Entrambe le aziende fermano la loro produzione industriale e poi riprendono con maggior vigore, tutto qua.
Ho capito benissimo, però posso dirti una cosa, questa roba qui dei letti separati è una roba per ricchi, perché non è
piace.
Che tutti si possono permettere del letto separato, adesso.
Ecco, lo sapevo. Quindi gli ebrei sono tutti ricchi,
no,
e non c'è scritto
non
cioè, puoi fare quello che vuoi, se non hai due letti puoi trovare altri modi.
E che cazzo,
ad esempio,
fai? Dormi
poi...
per terra?
Beh,
dormi in bagno per
trovare,
terra?
Puoi trovare altre modalità, ad esempio puoi mettere dei cuscini che ti separano, enormi, dei cuscini che ti dividono.
E questo
puoi
che fai tu? Lo fai tu questo?
Ma io non metto nessun cuscino, ma non è che tutto si riduce.
Sì, ho capito, non è un obbligo, non
Shek
è un obbligo.
È uno stronzo volgare e non è un imam, è semplicemente un ubriacone.
No,
io guardo, secondo me beve anche il vino. Secondo me beve. Cioè non sta, lui non è ligio ai dettami dell'Islam. Sentilo, fuma, beve. Sentilo che
fiatone.
Beve,
fa qualsiasi
secondo
cosa.
Me non sta neanche benissimo.
No,
secondo
ma adesso
me,
questo io spero di no, io voglio bene a Shek.
Anch'io gli voglio bene quasi come fosse un fratello.
Cioè,
potrei passare un mese forse è troppo.
Un fine settimana
potrei rinunciare alla mia famiglia e passare con lui un fine settimana. Sì, un fine settimana forse sì, potrei.
Dimmi Shek, dimmi Shek.
Cosa vuoi che ti dica? Sono qua che vi ascolto, ha fatto delle cose bellissime.
Ma tu pratichi anche tu il fatto delle mestruazioni con le donne, anche tu ti fermi,
ne abbiamo già parlato. Vedi, qua c'è un grosso problema. Il paraculo che hai là vicino, che dice che vuole stare con una secca, ma porco alcolizzato, quello che vuoi, ha due grossi problemi.
Qual è?
Non sa fare né l'amore né trombare.
Perché
te lo dico io. Bisogna domandare alle donne con cui è stato.
Ma questa è un'accusa gravissima. Però questa è interessante.
Ma perché ride così in modo sbagliato?
È interessante che sia di Padova e ha saputo dalle tue donne che sei una mezza cilecca.
Non è che ho saputo, io non curioso mai. Ma
allora come fai a sapere?
Ascolta, Giuseppe, Auslegen das Ungesagtesagen. È un tedesco, tu parli tedesco.
Adesso col tedesco.
Allora te lo spiego. Vuol dire interpretare, vuol dire il non detto, i suoi comportamenti. È stato 4-5 anni con Poletti prima di te, questo qua. Voi che
non
è che Poletti è un omosessuale, voi che non abbiano fatto qualcosa.
Ma questa è un'accusa.
Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, schifoso, di dire cose non
l'anima
vere?
L'anima degli vannacci vostri.
Scusami, Shek.
Ma comunque, ma uno così può essere un imam, uno così, no?
Lei si masturba, Shek, lei si masturba ogni tanto?
Sì.
Senti il rabbino.
Lei si masturba ogni tanto o no? Si masturba ogni tanto?
No, te l'ho detto in passato, la masturbazione viene consigliato a mezze seghe come te, porco cane.
Perché? Ma non ho capito, perché? Qual è il problema?
Perché è una liberazione, bisogna dirlo, a 74 anni se uno fa le pugnette vuol dire che è uno che è molto intelligente e saggio.
piuttosto che fare le corna, si fa le pugnette. Io sono stato un puttaniere quando ero giovane.
No, ma sei un puttaniere, sposato... ma tu sei ancora, secondo me. Scusami, Scheck, ti faccio sentire un'ultima cosa di Giordano.
Che ma
ride.
Perché ride in modo così sguagliato?
L'anima degli Ivanacci.
Senti l'ultima cosa di Giordano. Senti questo di Giordano. Senti.
È una cosa seria, una cosa che ci porta alla sottomissione. Guarda, Donato, che già un po' ci siamo. Forse qualcuno di voi ricorderà che qualche anno fa Papa Benedetto XVI fu escluso dall'università La Sapienza di Roma, doveva fare una conferenza e non doveva pregare, doveva parlare, dice no, in nome della laicità dell'università, il Papa fuori dall'università. Bene, adesso abbiamo le università che diventano moschee. Sta succedendo, ci stiamo islamizzando un passo dopo l'altro senza accorgere, l'islam entra e conquista sempre di più.
Ci stiamo islamizzando, Scheck, che dici Scheck? Che dici Scheck?
Aspettate di tutto, le mamma li turchi, siamo invasi da islamici, questi trombano come conigli, sono tremendi, fanno figli dappertutto. Oh, Mario Giordano non è un cristiano, calpesta la cristologia.
Ma
ci ricordi?
Ma non come calpesta, no, ma no, te l'hai detto che è un terrorista, hai detto che è un terrorista, Giordano, vergognati.
È un terrorista mediatico. Chiunque semina terrore sta dicendo che siamo invasi, che le moschee sono fonti di... Due egiziani ladri, Dio buono a lui, generalizza. Testa di cazzo che non sei altro.
Fermo là, grazie Scheck.
Fammi parlare.
La Zanzara.
Crucia, hai visto le cose sessuali che baciano l'arberi? Bei tempi quando ci piaceva la turca. Ciao.
Anche questo è vero. Allora, caro David, ti presento un personaggio che tu conosci molto bene perché hai frequentato l'ambiente milanese, anche televisivo una volta, no? Anche l'ambiente.
Sì, come no.
Adesso
certo,
è andato in Parlamento, certo. Ed è l'esponente della Lega, Igor Jezzi. Buonasera.
Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Allora, caro Jezzi.
Guarda,
bello.
Voglio subito dirti una cosa. Io, Igor Jezzi, lo conosco da quando io sono arrivato a Milano, che avevo 26 anni. Sì. 26 anni. Sì. Jezzi è un mio coetaneo, praticamente stava già a Radio Padania, sì. Io lo invitavo, quindi lo conosco da quando avevo 26 anni, oggi ne ho 49, anzi 48.
23, vabbè,
pardon,
che hai detto
48.
Di strano? Potevi dire semplicemente 48. Lo conosco da più di 20 anni invece di farci tutto sto
48 sì. Anni. Già 20 anni fa, Jezzi, l'ottimo Jezzi, la persona con la quale io passerei
una settimana intera.
Passerei le vacanze di Natale,
no,
che sono preziose per me, perché sai, sì. Perché sai che per me poi è dura, perché si lavora da settembre, cioè non ci sono più pause quando si riprende.
Però
a settembre.
Quindi una settimana
ci
a Natale.
Passerei i 15 giorni di vacanze di Natale. Io rinuncerei allo sci con i miei figli, cioè, e andrei e passerei le vacanze di Natale con Jezzi. Detto questo, Jezzi dice le stesse stronzate che diceva 20 anni fa, le dice oggi. Ora, la domanda è, siamo entrambi cresciuti?
Però sono coerente, quindi, sono coerente.
Esatto, esattamente.
Però
esattamente.
Scusi, però, Jezzi, allora,
ti voglio veramente bene.
Io
mi fa piacere che tu sia parlamentare.
La coerenza è un pregio,
Io ho chiamato Jezzi per un motivo molto semplice, perché a me non mi è parso vero di vedere questa proposta, che è quella di niente foglie di marijuana su cartellone insieme.
Mamma mia.
Ora
ma
io dico,
prego.
Uno può essere contrario,
Igor,
alla cannabis.
Igor,
riprenditi. Igor, riprenditi.
Prego, non capisco il vostro stupore, è la stessa norma che vale per le sigarette, identica.
Ma
cioè
no.
C'è la possibilità di fare pubblicità per le sigarette? No. E allora non facciamola neanche con la foglia di Maria. Dove sta lo scandalo?
Ma se io porto una maglietta,
No, ma la maglietta, quello è un falso che hanno messo in giro. No. Allora, lo scopo è esattamente come per le sigarette,
però alla cannabis,
impedire.
Scusa.
Sì, cioè, ci sono
ma
i tabelloni 6x3. Ci sono sia nelle insegne dei negozi, sia sia nei, nei tabelloni, nei manifesti.
Da ragazzo ti sarei fatto un cannone una volta.
Ma questo
non c'entra
niente.
Un cannoncino te lo sarei fatto.
Ma questo non c'entra niente.
Lui dice di no.
Un cannoncino da ragazzo
non
lo sarei fatto.
Scusami,
riprendiamo un attimo la storia.
Allora,
quindi per
la proposta, scusami,
chi va con la maglietta? Chi va con la maglietta? Quelle, non so, per esempio, sapete quelle magliette con scritto Adidas? Quelle un po'.
Dici, non è quello.
No, è la pubblicità, esattamente.
No, però
come
scusami, tu dici una cosa. La proposta prevede che sia vietato l'utilizzo di immagini o disegni anche in forma stilizzata che riproducano l'intera pianta di canapa o sue parti su insegne, manifesti o cartelli e qualsiasi altro mezzo di pubblicità per la promozione dell'idea commerciale. Ma che cazzo vuol dire? Ma è una follia.
No, è la stessa cosa per le sigarette. Quindi, se voi mi dite che è una follia per le sigarette, è una follia anche per questo.
A parte che per me è una follia pure per le sigarette.
Allora tu sei coerente. Non è coerente chi gli va bene non impedire la pubblicità per le sigarette, ma non per questa cosa.
Ma se i cannabis shop sono legali, ma perché non possono fare? Non possono
anche la sigaretta? Anche la sigaretta è legale, però è vietata la pubblicità.
Secondo te, nelle insegne dei cannabis shop non ci può essere il simbolo della Maria? Secondo te,
a parte che quella cosa di cui stiamo parlando è un subemendamento all'emendamento,
ma quello d'accordo,
no, presentato al governo che impedirebbe.
Ma perché volete chiudere attività commerciali? Siete sempre a favore delle attività commerciali? Adesso
anche questo è un errore. L'attività commerciale non vende solo la cannabis.
Sì, ma perché volete vietare la vendita della cannabis?
Loro non potrebbero, non potrebbero neanche mettere l'insegna fuori, allora, questi qui che vendono.
Esattamente come il tabaccaio, uguale. Ma io non capisco.
Ma il tabaccaio
c'è
la T di tabacchi, fratello.
E questi metteranno la C. Questi metteranno la C di cannabis.
Ma mette la foglietta di marijuana, ma che te ne frega te? Ma mica se uno la vede la compra.
Ma a me non me ne
frega
niente, per carità, sopravvivo lo stesso.
Io sono contrario anche al fatto che i tabacchi non si possa fare pubblicità alle sigarette.
Io pure.
Perché se allora uno... invogliare i giovani a fumare le sigarette non sia corretto.
Ma perché la foglia di marijuana esposta invoglia i giovani a fumare la marijuana, secondo te?
Secondo me sì.
Ma tu non sai come funziona il mercato e come funziona la roba tra i giovani, cazzo. I giovani se ne sbattono
i coglioni
di vedere quel simbolo
altri,
là. Dai, ho capito.
Ma scusami, non è che se uno vede quel simbolo, ma sarebbe come dire uno vede.
Ma perché non fate la battaglia per rendere possibile la pubblicità al tabacco? Cioè, non ho capito perché adesso avete tutto questo stupore.
Non farò una battaglia su questo, ma
per questa proposta qua. Da anni è vietato fare pubblicità
però,
per le sigarette.
Dirti, tu lo sai qual è la diffusione del fumo e anche la marijuana tra i giovani, nonostante tutte le campagne proibizioniste
Il risultato è che
i giovani fumano più sigarette e i giovani se fumano più carne.
Ma io in questo caso non sto entrando nel dibattito proibizionismo sì, proibizionismo no. Sto dicendo che la pubblicità quella ha determinato tipo di pubblicità esattamente con lo stesso ragionamento che ha
invoglia
un ragazzo, legittima l'uso tra i ragazzi, legittima
però
l'uso
scusa,
tra
ti
ragazzi.
Faccio un'altra domanda, secondo te sei dell'idea di Salvini che tutte le droghe sono uguali e drogarsi è chi si droga è un coglione? Una volta l'ha detto.
Chi si droga è un coglione, no. Sono dell'idea che drogarsi sia profondamente sbagliato.
E farsi una canna è la stessa cosa di pipparsi la cocaina, di farci una botta di cocaina.
Secondo me, tutto ciò che ti toglie il controllo non è una cosa positiva.
Sì, ma non è la stessa cosa,
fatemi,
però farsi
e
una
non
canna...
fatemi, esatto, e non fatemi l'esempio dell'alcol,
cosa?
Se uno usa l'alcol, non perde il controllo. Il problema è l'abuso dell'alcol.
Beh, come anche la canna e come altre cose.
No, non è vero. Come sapete benissimo, le droghe leggere già anche all'inizio tolgono il controllo.
Una canna ti fa perdere il controllo, ad alcuni due pinte di birra, ma a me ad esempio
Vannacci mi fa perdere il controllo, ad esempio. Ma non è che per questo sono per
Ma credo che anche tu a Vannacci mannacci lo fai perdere.
Però posso dire,
mannacci, mi fa perdere.
Però posso dire una cosa, Igor.
Comunque sono contento di aver ritrovato Izzi, veramente. No, scherzi a parte. Sono veramente contento di averlo riascoltato.
Non sono mai morto.
Scusa, ti posso chiedere un'altra
cosa? Tra l'altro ho fatto anche emendamenti sulla castrazione chimica, se
bellissimo,
può, se
bellissimo, bellissimo. Poi ne riparleremo un'altra volta, ne riparleremo, okay. Vieni qui a Milano in studio. Però posso dirti, posso chiederti una cosa? Allora, tu pensi veramente, sì, che tu, le droghe leggere siano la premessa per farsi di eroino per le droghe pesanti? Se, no, praticamente, dai, credi veramente a sta cazzata anche tu?
Guarda, guarda, lo crede, adesso non vorrei, come dire, essere troppo serio per la trasmissione, ma lo crede Gratteri. Che è un magistrato,
ho capito che vuol dire,
ha,
non è che mica la Bibbia,
ha,
è mica la Bibbia,
no,
Gratteri.
Non è la Bibbia, però è uno che ha, visto che tu mi dicevi non conosci il mercato,
ma io mi interessa,
io
la tua opinione, mi interessa, no, la tua opinione.
Io, in molti casi credo di sì.
Cioè,
credo
tutti che quelli che si fanno di eroina, no, in realtà vengono dal fatto che si sono
detto. Ho appena detto, Gesù, in molti casi, non in tutti, in molti casi sì.
Ma va. Ciao Igor, a presto. Sì. Ciao, ciao.
Ciao, grazie mille, ciao a voi.
Sila da Verona, sentiamo Sila da Verona. Fra poco ti presento un personaggio incredibile che abbiamo già intervistato un paio di volte, caro David. Una volta era addirittura in Papua New Guinea, se si dice così, o Guinea, come minchia si dice, e si è fatto a piedi o non so come, in cargo, tutto il viaggio per tornare in Germania perché è contro l'inquinamento. Storia straordinaria, straordinaria. Adesso è a Milano e fra poco parlerà con noi. Sila, dimmi Sila, amico Sila, dimmi. Sila, donna o uomo? Dimmi Sila, pronto? Pronto Sila? Niente, Marco da Pisa, vai.
Il famoso lupo,
pronto,
della Sila. Grugia. Il famoso,
io,
lupo,
vorrei
della Sila.
Dimmi, Marco, parlare col comunista generico medio.
Sì, qual è? Parenzo?
E certo.
No, io però
ma
non sono,
pensate,
comunista,
che tutti quanti siano
generico,
scemi.
Su che cosa?
Ora vi siete attaccati alla cazzata di De Luca, che era in un contesto privato, e che la Meloni, che era e in un contesto istituzionale.
Ha ragione lui, ma ha ragione
te,
Marco.
Ma te, Parenzo, ma sei intellettualmente osceno.
Stava parlando
osceno
con dei suoi collaboratori. Scusami,
vai,
tesoro. Scusami,
vai,
tesoro.
Allora,
tesoro,
allora,
amore,
ascoltami.
Amore,
una sega, non sei libero,
amore,
nemmeno,
amore,
nel cesso da solo. Era pieno di giornalisti,
amore,
lì dentro. Rincoglionito. Tu e quell'altro radical chic del cazzo. Hai capito?
Come lotta, come lotta.
Non che
essere
ci sta
così
fino alla fine.
No, non
come,
essere così.
Come,
non
come,
essere così,
come lotta,
no,
Marco.
Dove Nerosica ci starà fino
dire
alla fine.
Aspetta,
e me fa un culo
questo,
così, va attaccata,
sì,
alle stronzate.
A questo,
hai
a questo
capito?
Signore, a Marco detto l'idiota, perché detto così, sì, come Meloni detta
tanto solo
a Marco
così
puoi, detto l'idiota,
ti puoi difendere solo
lui
così,
non è
hai
mai
capito?
Stato non nel trans. Allora, lui non è mai entrato nel transatlantico.
Ma se ha fatto 5 minuti prima la manifestazione.
Allora, fermi un attimo. Allora, Marco da Pisa però sta dicendo una cosa corretta, che è quella, diciamo, che
no,
che no,
non
aspetta Giuna, sì,
posto,
ma non ce ne frega niente. Allora, Marco da Pisa sta dicendo una cosa che è abbastanza popolare, normale, alla gente, diciamo, del popolo, alla gente che è per strada, non gliene frega niente di distinguere tra quello che De Luca ha detto in che contesto e quello che ha detto la Meloni. De Luca
ha dato
della stronza alla Meloni, ha dato della stronza alla Meloni.
Ma stava parlando con una persona, come se io in redazione parlassi,
ma no,
con te,
ma quando, ma.
E tu, certo, qualcuno lo ascolta e lo manda in onda,
ma.
Io posso,
gli ha detto
parlare
stronza
con
o no? Gliel'ha detto o no?
Ma se io
e
parlo,
allora,
in redazione,
basta,
con te,
ma se
di
sei
una
il transatlantico,
cosa,
ti sei fatto ascoltare perché volevi farti ascoltare,
no,
in parte, no?
Quel posto non è un posto dove tu puoi fare interviste.
Fermo.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it. DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
...29 maggio, spettacolo di Cruciani. Finito lo spettacolo, bellissimo, usciamo tutti, grande calca, nel bagno sia donne che uomini, ma soprattutto grande fila al bagno dei disabili con gente che urlava con assoluta determinazione.
Spatalo per caso, abbiamo Spatalo o no? Però io ti devo far sentire una cosa, David. Ti devo far sentire una cosa che ti farà impazzire.
Sentiamo,
prima di Spatalo.
Sentiamo.
Beh,
sentiamo.
Raffaella Regoli, le nuove imprese di Raffaella
Dove
Regoli.
È andata questa
aspetta,
volta?
Ci
Dove
sono
è andata?
Due aspetti. La prima, oggi inizia il Bilderberg, senti, ma non sappiamo l'albergo. Non sappiamo l'albergo.
Che cazzo dove sei?
Senti, vai, vai, regia.
Oggi giovedì 30 maggio 2024 parte il Bilderberg, proprio così, loro hanno tenuto fino all'ultimo, cioè ancora adesso sul sito del Bilderberg non c'è né il luogo né l'albergo di dove si riuniscono in questo weekend, cioè da oggi fino a domenica. A me spiace molto non essere lì perché mi trovo, lo vedete, in una stanza d'albergo, sto per andare all'assemblea dell'OMS a Ginevra. Questo luogo noi lo sappiamo, grazie a uno scrittore e storico che lo segue da anni, amico Giorgio Bombassei.
Giorgio Bombassei, scrittore, non sarà parente di Bombassei, credo.
No,
però scusami, io voglio dire una cosa, perché i signori del Bilderberg dovrebbero segnalare dentro il sito l'albergo per farsi rompere i coglioni da Raffaella Regoli?
No, da una che poi arriva, io vorrei anche informare, pagata da Mediaset, spende dei soldini per fare quei viaggi a lei, all'operatore, eccetera.
Sì, sì.
Vanno in queste località, in genere sono località meravigliose, alberghi sono stupendi, dove vanno a vedere. Vanno lì per un giorno per riprendere lei che cerca di arrivare all'albergo e che dice, fa la gheghina, non mi fanno entrare. Ma non ti fanno entrare, figlia mia, perché non sei invitata? Cioè, se vai in un posto dove c'è un convegno a porte chiuse, non è la 'ndrangheta, non è la camorra, se no sarebbe intervenuta la polizia. In questo caso, siccome penso che sia in Francia, non so se sia in Francia o in Germania,
credo a Madrid che lo fanno quest'anno, credo.
Benissimo, va in Spagna, a Madrid, ottimo, è a Madrid, ottimo. Sarà circondato, l'albergo è circondato? No, semplicemente gli ospiti, per tutelare anche la loro privacy, che non devono rendere conto alla, come si chiama, al fuori dal coro.
Al fuori dal coro,
fuori dai coglioni, non fuori dal coro. Via, sono in albergo a 5 stelle a discutere con delle persone per bene. Via, fuori dai coglioni, non fuori dal coro. Non mi devi rompere le balle, inseguirmi col microfono per dire, e allora che cosa fate? Cosa facciamo? Discutiamo.
Siete dei criminali o
siete
no?
Siete i padroni del mondo. No, non siamo i padroni del mondo, siamo persone che hanno delle responsabilità e che discutono. Il build, discutono.
Ma voi si è governato il mondo, non lo volete
ma
dire.
Ma non governiamo un cazzo.
Senti ancora.
Quindi si riuniranno proprio qui, in questo fortino, in questo bunker a Madrid. Si chiama l'Eurostar Suite Mira Sierra.
Ma perché bunker?
È bellissimo.
Di lusso 5 stelle, lo vedete da fuori.
Non è un bunker, è un albergo a 5 stelle.
E allora mi viene da dire una cosa con soddisfazione.
Che cosa? Dimmi.
Quest'anno non hanno messo né ancora la lista dei partecipanti. Spero che la metteranno tra un po'.
Che te ne frega te?
Che stanno vedendo chi arriva. Non hanno messo nemmeno la location. E allora, signori miei, questo vuol dire che noi un po' di fastidio l'anno scorso gli abbiamo dato.
Non
chi sei. Ancora di più il gran segreto. Mi dispiace non poter andare lì. Spero che altri colleghi vadano. Comunque Giorgio ci terrà informati.
Voglio conoscere Giorgio Bombassei.
Rompere le scatole a questi signori,
a questo punto voglio conoscere
della terra.
Sì. Ma perché bisogna rompere le scatole a questi qua? Non ho capito.
Va benissimo rompere le scatole, però lei pensa che siccome l'anno scorso è andata lì a rompere il cazzo, quest'anno loro abbiano tenuto segreto, che
posso
non è segreto,
dirti,
è un albergo a 5
stelle. Ma ti posso dire, con tutto il rispetto, io non credo che le persone che saranno lì al Bilderberg diranno, a Madrid, there is Regoli. It's Regoli outside the hotel, it's dangerous. Ma ragazzi, dai, ma per piacere. Peraltro uno dei membri del Bilderberg è anche di Mediaset, tra l'altro, adesso non volevo dire,
questo sarebbe clamoroso. Questo sarebbe clamoroso.
Un autorevole signore di Mediaset era nel board di Bilderberg.
Era
questo
o
bisognerebbe forse informare. Insomma, adesso non voglio entrare nello specifico, però
sarebbe Allora, Alessandro Orsini, caro Giuseppe Cruciani, premesso che ti voglio bene, pur commiserandoti, non ho capito bene, non ho capito perché Radio 24 dobbiate sempre insultarmi in maniera così violenta e con tutte queste parolacce volgarissime. Mi dite addirittura testa di C e vai a fare in C.
No,
ma siete impazziti?
No. Quella cosa che hai detto, solo su quella professore,
solo
tesoro,
su quella cosa.
Non ti arrabbiare. Quella cosa che avevi detto, mi hai fatto un po' fumare i coglioni e mi sono permesso, ma ti chiedo scusa se ti sei offeso, perché tu sei un professore. Ho scoperto che i tuoi libri, professore, sono tradotti in Australia.
Ragazzi,
ma ripetiamolo ancora, il suo trattato di sociologia, più di 500 pagine, è tradotto in Australia. Oh, in Australia.
Poi ha scritto una cosa
in
molto
Australia.
Lunga. Ha scritto una cosa
in
molto
Australia.
Lunga, aspetta. Una cosa molto lunga in cui poi mi invita a leggere il suo ultimo libro sul terrorismo di Stato di Israele.
A me non mi cita che neanche mi considera giusto.
Caro Cruciani, vorrei chiederti gentilmente di leggere il mio ultimo, sai che lo leggerò forse qui in diretta, l'ultimo libro sul terrorismo di Stato di Israele, perché non posso perdere il mio tempo a farti lezioni private e a spiegarti cose che dovresti studiare da solo.
Ha fatto la marchetta al libro, quindi?
Sì, si è fatto la marchetta.
Sostanzialmente fa la marchetta al libro. Automarchetta.
Vittorio da Roma, poi ti presento Grimalda, Vittorio da Roma, vai. Vittorio, dimmi.
Guarda Cruciani, se tu leggi il libro d'Ursidi veramente vuoi far chiudere questa trasmissione del cazzo. Cioè guarda, un sì lo mando a fare in culo anche io, perché
ma non mandare a fare in culo il professore,
mando a fare in culo Slava Ucraini. Poi a parte questo qui, tu sei diventato ormai il culo dei sovranisti, sei passato a leccare il culo a quel maiale di Orban.
Ma
adesso
io non lecco il culo a Orban, ma vergognati, non dire stupidaggini.
Ma tu fatti le giornate a leccare il culo Orban,
ma smettila. Su chi?
Sì, poi sei passato a leccare il culo alla Meloni. Ci sembra normale che un presidente del Consiglio si rivolga oggi così dicendo stronza, non stronza, ma ti sembra normale come
atteggiamento? Ma definito stronza è una cosa ironica.
Ma tu che cazzo vuoi, un paese dove tutto fa tutto, cioè dove il presidente del Consiglio si può veramente comportare come se fosse uno scappato di casa? Ma tu che cazzo di paese vuoi? Io sono fiero di essere italo canadese, perché il mio presidente
è italo canadese,
questo è
italo canadese, questo è italo canadese adesso. Ma chi te l'ha detto? Ma chi
c'ha?
Mandaci la cittadinanza, ma chi se ne frega? Adesso ti chiamo Anna da Roma, così vediamo.
Chiami quella vecchia culona di merda, andassi a fanculo pure lei,
ma che ha fatto?
Ogni volta me l'hai fatta sentire per tre settimane a quella vecchia rincoglionita cogliona.
Ma perché? Ma che male
ha fatto?
Ma sei impazzito?
Mi sta su coglioni, e l'Anna da Roma mi sta sul cazzo, è una vecchia di merda.
Ciao Vittorio,
però questo non è bello.
Questo è veramente, soprattutto non quando Anna non c'è. Allora, Gianluca Grimalda, buonasera. Buonasera, Gianluca Grimalda è uno scienziato, come si definisce lei? Un ricercatore?
Scienziato sociale.
Sì. Scienziato sociale, che vuol dire scienziato sociale?
Questo è quello che ho fatto, anche tu hai fatto scienze politiche, no?
Sì, assolutamente, lei è un ricercatore che non è abituato a questo linguaggio triviale della zanzara ogni tanto, no? Perché noi abbiamo alto e basso.
Come mai lo hai invitato,
visto
questo adorabile ricercatore?
Adesso te lo dico, perché tu non ti sei dimenticato che ruolo ha avuto nella militanza verde, nella militanza green nei mesi scorsi. Come ha visto questa trasmissione al di là del vetro,
Grandale?
Impressione ha fatto? Questa è la carne viva del paese, questa qua, la carne
mangio
vivissima.
Mangio le noccioline io intanto. Noccioline
molto divertente e un bellissimo, come dire, una bellissima occasione per vedere come la gente parla e si comporta effettivamente, perché mi rendo conto a volte sto troppo nella mia torre d'avorio e quindi mi mancano questi colloqui.
Vedi, mancano a Grimalda, cioè toccare con mano la realtà, quella che uno dice la realtà.
Mettere le mani
la prima volta nel water. La prima volta che ero in Inghilterra, sai, quando sono andato lì a studiare, la cosa che mi ha dato più soddisfazione del avere diciamo un livello avanzato di inglese e quando la gente mi insultava.
Ah, addirittura? Sì. Qual era l'insulto che ti dicevano di più?
Allora una volta
che ne so, come si dice stronzo in inglese? Non lo so, come si dice?
Arsehole.
E come si dice? Testa di cazzo internazionale?
No, quello non lo so. Comunque una volta mi hanno detto, una volta ero in bicicletta e stavo diciamo ero sul percorso di una coppia. Allora mi dissero fucking you doing here, cunt. Cunt vuol dire fighetta, questo è...
Ah, così, cunt. Sì,
cunt,
fighetta, cunt. Cosa fai
cosa fai qui? Che cazzo fai qui, fighetta?
Che cazzo fai qui?
E questa è stata per loro questo è l'insulto più grande che si può dare.
Una parolaccia che tu usi ogni tanto, non le usi magari, non lo so. La parolaccia che tu usi di più qual è? Stronzo, coglione, testa di cazzo, pezzo di merda.
Ma di solito non è che dico.
Vabbè,
parolaccia.
Non dici parolacce, ma le parolacce sono cazzo. Le parolacce sono l'anima della conversazione. Hanno scritto libri sulle parolacce. Comunque, io ti voglio chiedere una cosa. Tu sei tornato una volta, adesso Parenzo si ricorderà questa cosa, dalla Nuova Guinea in Europa via cargo, perché non volevi inquinare, sei stato licenziato, giusto?
Sì,
è stato
bello.
Licenziato per questo. Ora io dico, io reputo
cioè,
questa cosa,
che bello che sia stato licenziato.
Io reputo questa
no,
cosa una delle più grandi follie che si possano fare. Posso dirtelo
potevi
qua,
dire cazzate, no. Potevi dire cazzate.
Sì, follie, cazzate, te lo posso dire tranquillamente.
Licenziarla,
uno che si fa licenziare. No, ma che licenziarlo? Hanno fatto bene, quello non si presentava nel posto di lavoro nel giorno in cui quelli volevano che si presentasse, lui dice no, per non prendere l'aereo.
Prendere ferie e dire sono un attimo in ritardo, ho dovuto magari
ma quel
se avesse
cargo che hai preso mesi fa, un anno fa, quando è stato quel cargo, consumava pure il cargo, consumava benzina, gasolio, pure il cargo, come un pazzo, o no? Dunque inquinava pure quello.
Sì, ma 10 volte di meno dell'aereo. Poi non è che ho viaggiato solo in cargo, ho viaggiato in cargo, poi in treno, in pullman, ho fatto di
dunque,
tutto.
Dunque tu rivendichi quella scelta.
Assolutamente.
Ma non
assolutamente.
Bisognerebbe, secondo te, più viaggiare in aereo?
No, io non dico questo, non ho mai detto questo. Io dico che nell'ambito, diciamo, del mio percorso di vita, io ho preso questo impegno. È da 10 anni che praticamente prendo aerei solo quando strettamente necessario. E quindi...
Cioè, per esempio, fammi un esempio di quando tu potresti prendere l'aereo, invece vai
ma
in treno.
Io oggi ho preso un aereo, ad esempio, Roma-Milano, ho preso l'aereo
per
oggi.
Forza.
Roma-Milano, poi dovevo far veloce.
Dovresti un po' vergognare, perdonami se te lo dico, perché non hai preso l'aereo.
Ma scusa.
Quanto tempo hai risparmiato?
Fratello mio, ti spiego, io ho finito la diretta dell'aria che tira all'1:30. All'1:32 avevo una macchina che mi aspettava sotto la 7, sono corso ma sgasando all'aeroporto con l'autista, sono arrivato all'aeroporto perché l'aereo era alle 3, quindi sono andato 1:30, alle 2:07 sono andato all'aeroporto, check-in 2:30 in barco, alle 3 aereo partito, alle 4 arrivato a Linate e io alle 6:43 ero a Rapallo dove mi trovo. Senza l'aereo sarebbe stato
così
impossibile.
Era così necessario arrivare a Rapallo questa sera?
Fondamentale. Fratello mio, certo, domani mattina c'è un bel convegno ottimo, come così da fare? C'è un convegno ottimo di Confindustria, devo moderare col presidente eccetera.
Quindi
non
stai
con
soldi fondamentalmente.
Sì, per
ma
soldi.
Che te ne frega te?
Per soldi,
che te ne
frega...
No, che soldi? Per lavoro? Che so... Lavoro, sì, che voleva? Che voleva
perché
cioè,
per farlo per soldi non è sbagliato, secondo te, Gianluca?
No, non dico che... No, volevo solo capire perché...
Sì, però,
cosa
il mondo va in una direzione contraria alla tua, questo lo devi ammettere. Cioè, tu sei uno che vuole ogni giorno misurare i propri comportamenti in funzione del fatto di risparmiare energia, che cosa? Di non consumare. Perché sei ossessionato dal fatto che il mondo si inquina. Questo, sei ossessionato da questo o no? Dillo.
Ossessionato lo dici tu, secondo me io sto facendo una cosa entro certi limiti ragionevole.
A casa tua, scusami, a casa tua, per risparmiare, diciamo, per non inquinare, che cosa fai? Dimmi una cosa.
Allora, quello che faccio io a casa non importa. Vabbè, questo. Ma certo che la uso.
Ma sai che la carta igienica inquina?
No,
sì.
Vabbè, non inquina quanto prendere un aereo come ha fatto.
Ma dimmi un'azione che fai, a parte questa, che comunque è un'azione grossa, quella di non prendere l'aereo, ma un'altra azione che fai sul tuo corpo per non inquinare?
Guarda, possiamo parlare della mia esperienza personale.
Io, per esempio, sono un testimone assoluto di chi risparmia, perché mi lavo pochissimo, uso pochissimo sapone. È così, ragazzi.
Io faccio solo docce fredde, se vogliamo,
perché
la doccia calda inquina di più.
Io no, io la mattina se non mi faccio farmi la doccia calda di almeno 10 minuti e poi l'ultimo minuto e mezzo faccio fredda, ma i primi 10 minuti devono essere caldi.
Sì, questo
d'estate.
È come facciamo in Romagna.
Anche d'estate. Io le faccio, d'estate faccio 2 docce, la mattina e la sera, perché la sera ovviamente durante l'estate uno suda, quindi la sera va a letto pulito.
E cosa facevano
doccia
i romani?
Calda.
Gianluca, aspetta, calda.
Sì, no? Il calendarium e il frigidarium.
Cioè?
Prima il bagno caldo e poi il bagno freddo.
Sì, ma tu fai solo freddo?
Io faccio solo freddo.
Solo freddo, per una scelta, perché una scelta precisa.
Voglio dire, il punto non è quello che io faccio.
No, quello è interessante,
per
lavarmi.
No, questo non interessa.
Interessa moltissimo.
Il punto è questo. Allora, io so, come diciamo dovrebbero sapere gli scienziati che si occupano di clima, che per ogni 4.033 tonnellate di CO2 che vengono prodotte, una persona al mondo muore.
No,
e questa è una cosa che mi sconvolge.
Ma non ce ne frega niente. Ma perché? Ma che ce ne frega
niente?
Ma no,
le persone che viaggiano in jet privato, sai quante persone muoiono come, non voglio dire come conseguenza,
perché questo è interessante,
ma come effetto collaterale,
cioè, tu dici,
di tutte le
quante?
Persone che prendono 17.000 persone ogni anno.
Cioè tu stai dicendo che i jet privati ammazzano indirettamente 17.000 persone?
Sì.
Ma questo è bellissimo.
No. Purtroppo è così.
Davide, questo qua è un genio. Io dico
purtroppo
è un genio. Perché comunica molto meglio di questi. Posso dire, io sono completamente contrario a quello che dice lui, lo trovo una cosa folle, una cazzata spaventosa. È un calcolo che magari ha fatto, non so chi lo possa aver fatto, adesso me lo dirà. ma comunica molto meglio di questi di ultima degenerazione che stanno lì a occupare le strade.
Ma hanno modalità diverse,
cioè, dice una cosa molto una cosa incredibile: se tu prendi un jet privato sei colpevole dell'uccisione
Io non dico che sei colpevole, perché molte persone non lo sanno. Dico, come effetto collaterale c'è questo. E io quello che sto cercando di fare adesso, sto fortunatamente mi è stata data anche la possibilità di scrivere un libro e di fare anche un documentario sul mio viaggio, quindi bellissimo. Quello che sto cercando di fare è di informare le persone che evidentemente non lo sanno.
È una puttanata.
Come fai
mentre
a dirlo?
Ma perché così? Ma i jet privati non provocano morti, ma non è che te lo dimostra, è chiaro che non ammazzano nessuno indirettamente.
Dimostramelo dati alla mano.
Adesso me lo spiego, dopo l'interruzione mi spieghi perché i jet privati provocano indirettamente. Ho detto la morte di 17.000 persone l'anno, benissimo. Dice di sì come se fosse una cosa scontata, porca puttana.
Lo so, anch'io sono rimasto
ma non sei, è una minchiata. Fermi tu.
Come fai a dirlo?
La Zanzara.
Quindi Parenzo, se io non sono sposato, non ho la fidanzata, posso andare a puttana tranquillamente, no? Così almeno se mi fermano i vigili, cercano un numero sul telefonino, non possono chiamare nessuno, allora io posso andare. Ma vaffanculo, va.
Questo è un ascoltatore contro Parenzo che ieri ha detto un'altra follia, il fatto che le persone devono essere identificate se vanno a puttane, una cosa pazzesca, illiberale, una cosa veramente ridicola. Scusi, chi circola in macchina oggi, Grimalda, poi torniamo sui jet privati, chi circola in macchina oggi per le città, macchina a benzina, macchina a diesel, poi parliamo anche dei SUV, secondo lei è un criminale?
No, io non dico che sono dei criminali.
Rendono conto dei danni che fanno, questo
sì,
è?
Sì, quindi quello che sto cercando di portare avanti nella mia
piccola battaglia. Ma milioni di pendolari in Italia, ogni giorno, Grimalda, milioni di pendolari si mettono in macchina. Milioni di pendolari, come minchia ci dovrebbero andare al lavoro questi qua? Come si dovrebbe fermare il paese? Il paese dovrebbe rallentare. Lei è a favore del fatto che il paese rallenti?
Ma io mi rendo conto che in moltissime situazioni non c'è alternativa alla macchina, allora, però quando c'è, ci sono i mezzi di trasporto pubblico. Se tutti andassimo con i mezzi di trasporto pubblico, staremmo tutti meglio.
No,
perché alla fine
il paese crollerebbe. Se tutti quanti andassimo al lavoro, a parte che non è possibile, senza la macchina. Nel paese sarebbe finito. Forse per lei
fanno così,
Ma a Londra è pieno di macchine, c'è un traffico pazzesco, c'è un traffico della Madonna. Come si fa a dire che a Londra vanno tutti così? Ci sarà gente che va.
Non dico che vanno tutti, però se guardi quanti vanno a lavoro in metro a Londra, New York.
Scusi, forse per lei il jet privato va chiuso.
Sì, secondo me dovrebbe essere reso illegale.
Reso illegale il jet privato. Bellissimo. Il jet privato illegale, caro. Invece lo yacht?
Lo yacht pure, tra l'altro lo yacht inquina anche di più. Gli yacht di grandissime dimensioni.
Scusa, tu sei in un posto di mare in questo momento, non diciamo dove, caro Parenzo, dove ci saranno diversi yacht, anche diversi jet privati di industriali che arrivano
io
in quel
dico
posto.
Dove sono, perché non mi devo nascondere, sono a Rapallo, perché domani inizia il congresso
dei padroni,
il convegno dei
padroni
di Confindustria.
Dei padroni.
No, nessun padrone, il padrone sei tu. Non sono padroni, sono imprenditori.
Che sono padroni,
gente
padroni.
Che crea lavoro, gente che
ma
rischia.
Ma sì, ma padroni, padroni, ma non è una bestemmia.
No, padroni di niente, no, te padroni lo usavi tu quando stai lì da giovane di sinistra, andavi lì in piazza, i padroni, ma quali padroni? Sono gente che investe del proprio, ha idee, talento,
ma padroni, saranno padroni di qualcosa, aziende. Padroni di se stessi, padroni di un'azienda, sono padroni.
No, il termine padrone, sei Cremaschi sei diventato, ma chi sei? Cremaschi la Fiom CGL sei, non ho capito, ma è una roba incredibile.
Ma sono padroni, come li chiama lei Grimalda? No, sono padroni, c'è poco da fare, i suoi erano padroni.
Imprenditori.
Tu hai addirittura imprenditori.
C'è gente che imprende. Gente che imprende.
Ma scusi, allora non ho capito che male hanno fatto sti yacht. Consumano, che cosa
gli yacht consumano? Allora c'è stato un articolo molto interessante pubblicato un po' di tempo fa in cui yacht, andavano a vedere quante sono le emissioni, diciamo, dei miliardari.
Sì.
Miliardari. Allora, la persona che inquinava di più al mondo era Saki Roman Abramovich, l'ex padrone del Chelsea. Sì. No. Lui emetteva qualcosa come 30.000 tonnellate di CO2 ogni anno. No, non voglio dire che è un assassino, però la sua attività provocava
morti. Provocava morti. Ma questa è un'accusa gravissima. Lei sta dicendo chiuso un jet privato.
Ho letto queste cose, però queste cose ti manderò dopo l'articolo. L'ho pubblicato su Nature Communications, che è la terza rivista scientifica più importante
posso
al mondo.
Posso dire che cosa sono? Terroristi. Sono terroristi. Perché lei è indirettamente, anche se sembra una brava persona in faccia, è un terrorista. Ma no, un terrorista in senso che vuole ammazzare qualcuno. Lei è un pacifista, immagino. Lei è un terrorista della perché mette l'idea nella testa questa la gente, che il mondo è in pericolo. Qui non siamo meglio di prima.
Su quali basi tu dici che il mondo non è in pericolo?
Non è in pericolo il mondo, perché avete detto mille volte che il mondo era in pericolo, allora, non tu personalmente, ma altre persone, che sarebbe successo questo, ci sarebbe stata l'epoca glaciale, che ci sarebbe stato questo, e non è mai successo un caso.
Giuseppe, scusa se ti dico, no, questo è un esempio di dissonanza cognitiva. Tu hai una verità che ti si pone di fronte e la rimuovi.
Ma
la
non
censuri.
La rimuovo, non è, qual è la realtà? Voi siete sicuri? Ma no, ma che cos'è sta musica?
Ma ti posso dire dissonanza che cognitiva. È bravo comunque. Quella dissonanza cognitiva, sì, però ti voglio dare un'altra bella notizia. Io, ad esempio, sabato, per tornare velocissimamente a Roma, riprendo un altro aereo. Ma voglio tornare velocissimo, perché appena finisce questo convegno voglio rivedere i miei figli, quindi riparto sgaso.
Ma che urgenza hai, direbbe Grimaldo.
Che fretta hai.
Roma, perché devo andare al cinema la sera.
Ecco,
devo andare al cinema a Roma la sera.
Che fretta hai?
Devo andare al cinema, ho lavorato.
Ti manderò l'articolo, quindi spero che tu possa acquistare consapevolezza su quanto il fatto di prendere dei jet privati inquina. Di quelle conseguenze che hanno lo so anch'io.
Ma anche i jet normali, realtà, anche gli aerei normali.
È una realtà, sì, però i jet privati inquinano 10 volte di più dei jet normali.
I SUV,
anche loro adesso non ti so
è
dire
tremendo,
il numero.
Chi ha un SUV si dovrebbe sentire colpa.
È totalmente non necessario. Quindi
cioè
è una cosa
i SUV tu anche là li proibiresti. Cioè le auto di grossa cilindrata, le auto pesanti, li proibiresti. Dice, non sono cose.
Adesso
necessarie.
Il mondo può andare avanti anche senza SUV. SUV in alcuni casi, adesso sto pensando alle strade di Papua Nuova Guinea, dove sono.
Vabbè, dico in Italia, in Europa. Dice, in Europa non è necessario avere un SUV. Dice.
Ma infatti, che necessità c'è di avere un SUV?
Ma è il mondo. Sono i gusti delle persone.
Ma se devi andare fuori strada, non so se devi andare in montagna, come ci
dai tu. Ma ormai i SUV sono diventati anche delle cose che si possono usare in città, delle auto che si possono usare in città. È bello.
Che veramente le persone si leggessero questo articolo di questo ricercatore che è uno scienziato climatico si rendessero conto delle conseguenze che viaggiare in SUV e viaggiare in jet privato comporta.
Sai che madre, che io appena sento la parola scienziato climatico metto mano alla pistola, come diceva.
No, vabbè,
come
però
diceva,
quello no.
Studenti, poi dici, no. Dici a me che io voglio terrorizzare le persone.
È una metafora.
È una metafora. Invece io quando parlo di articoli scientifici io sono un terrorista. Invece tu dici metto mano alla pistola.
No, ma metto mano alla pistola nel senso che sono incazzo come una biscia quando dici lo scienziato climatico. Io divento pazzo.
Beh, bellissimo.
Io divento lo scienziato climatico.
Ma questo è ottimo. Serve lo scienziato climatico?
Se prendi una pistola.
Ma per carità di Dio, che telefono ha lei? Scusi, il cellulare? Lo sai che è prodotto la produzione di un telefono? Io smartphone provo un inquinamento pazzesco.
Questa è la cosa che mi dicono. Allora, io voglio vivere, ok?
Ho capito che vuole vivere, però vuole proibire agli altri le cose che secondo lei sono più inquinanti.
Voglio vivere e quindi ci tengo ad avere. Anch'io potrò avere un telefono cellulare,
ad esempio, la
perché
nave,
voglio avere comunque una vita
in crociera. Questa sera vado in crociera, grossissima nave da crociera con i bambini. Posso andare in crociera o no?
Ma
se io ti posso dire che con la crociera si deve sentire un po' colpevole.
Io vorrei, questo sta a te. Io non voglio dire a nessuno cosa è giusto, cosa non è giusto, però questo sta a te. Io vorrei solo darti le informazioni perché tu poi possa prendere una scelta libera e informata sul fatto che se tu quello che fai è giusto
e la
o no.
Crociera?
Io non ci andrei mai.
Ma
in crociera
perché
inquina. Io non ci andrei mai.
Se tu
vuoi andare,
cioè, nelle navi
è una delle cose più inquinanti.
C'è lo smaltimento dei rifiuti, tutto sta diventando tutto green. È una crociera green, tutto green. C'è una grandissima attenzione, ad esempio, allo smaltimento dei rifiuti.
Cioè, tu che cos'è che elimina?
Allora, lo smaltimento dei rifiuti è la cosa che probabilmente conta di meno per l'aumento delle temperature.
Cioè, cos'è che impatta di più? Il jet privato, le navi di grossa cilindrata, i SUV?
Il riscaldamento, il trasporto alla fine conta per il 14%.
Cioè, a casa tua
il
riscaldamento? O vivi senza riscaldamento?
A dire la verità, in questo inverno non l'ho mai acceso il riscaldamento perché non avevo.
Quindi, ma tu sei contrario? Le strade dovrebbero stare sempre. Le case dovrebbero.
No, ma figurati, assolutamente. È giusto usare il riscaldamento, però utilizzare il riscaldamento con le pompe termiche ha.
Le pompe termiche
ha un impatto sulla.
Ma non tutti si possono permettere le pompe termiche.
Sì, ma lo sai che se tu compri una pompa termica recuperi il costo perché non devi pagare più la bolletta, no? Non devi pagare più la bolletta e recuperi il costo entro 2 anni. Mi rendo conto che moltissime persone non hanno questa possibilità e quindi ci dovrebbero essere dei finanziamenti pubblici che incentivino questo.
Grazie Grimaldo, a presto, arrivederci. Grazie mille, arrivederci.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24. Zara.
Mo non ti piace la donna col ciclo? Un vero guerriero non c'ha paura di insanguinare la propria spada.
5.000 euro per una mignotta a Monte Carlo? Ma fate, levategli il vino! Io sono a Monte Carlo 10 giorni, io pure ero il Gran Premio, come il brasiliano, ma mal che vado ho speso la millata! E ieri sera a Svedese dopo momenti che puliva la casa con 1000 euro. Quindi se il brasiliano ha i prezzi aumentati per pisellino 1, come direbbe Parenzo, non è un mio problema. Ma non diciamo cazzate.
Questa è una buona lettura dei fatti. Mi è interessante quello che dice questo ascoltatore, perché ogni tanto c'è qualche ascoltatore che dice delle cose geniali a fronte del 99% di idioti. Ma c'è poi una percentuale. Beh, è geniale, perché secondo me gli applicano la tassa del pisellino. Cioè, avendo lui il pisellino troppo
piccolo, la mignotta gli applica la tassa del pisellino.
Ti faccio un altro esempio. Esiste la carbon tax, no? Sì. Che è la tassa
sul carbone. Esiste la
Brazilian tax, che riguarda proprio le dimensioni assolutamente.
Cioè anche la mignotta vuole godere, anche quella che si accompagna al brasiliano applica, vuole godere, dunque applica una tariffa maggiore in quanto mini dotato, diciamo.
Esattamente, no, alle volte devono addirittura usare le pinzette, quelle sai, per togliersi le ciglia dagli occhi. Ma l'ho detto così, sai quelle pinzette che servono per togliersi le cose, le sopracciglia.
Scusate,
sai,
provate a chiamarmi il negroide un secondo, quello del negroide che non so se risponde, quello che ha dato del negroide a quel bambino nero nella foto con Sì,
perché
no, lo voglio chiamare,
vuoi dare spazio,
voglio chiamarlo perché si sta difendendo come un leone, e io voglio che si difenda, abbia il coraggio di difendere la sua posizione. Deve avere il coraggio questo signore della Lega di Mantova di difendere la sua posizione. Che difenda la sua posizione. Chiamatemelo un attimo. Vai col numero, vai. Fatemi sto numero, forza. Antonio, provincia di Ascoli, forza. Antonio, provincia di Ascoli. Dimmi Antonio, dimmi.
Sì, ciao.
Dimmi Antonio, dimmi.
Sì, ciao. Volevo intervenire riguardo alla... Ho sentito una cazzata prima.
Sì, metti bene il telefono che sei in viva voce o con l'auricolare. Forza, Antonio, dai. Sì, vabbè. Pronto? Aspetta. Pasolini. Vediamo se Pasolini risponde. Signor Pasolini.
Chiama pure Pasolini.
Sì, pronto.
Pasolini, sono pronto. Cruciani, come stai?
Bene, grazie. Tu come stai?
Bene, non c'è male. Sei in diretta qui alla Zanzara. Lo so che non vorresti, però ormai sei qui e dunque ci devi spiegare questo negroide. Io ti sto difendendo per adesso. Cerca di darmi una mano perché in qualche modo bisogna uscirne fuori. Ti sei pentito di aver scritto quel negroide?
Guarda, domani penso che comparirà un comunicato che io ho fatto oggi, nel quale ho spiegato esattamente qual è il mio pensiero.
No, ma io l'ho letto il comunicato,
La prima cosa da dire, il primo gesto importante da fare sarebbe quello di cambiare il cognome, sostanzialmente, magari prendere il cognome della madre.
No, perché lui dice che Pasolini ricorda altre battaglie, signor Pasolini.
Ricordo che Pasolini negli anni prima degli anni 50
non diceva negroide.
No, assolutamente
non avrebbe mai detto negroide.
Però diceva frocio, credo.
Sì, assolutamente.
Come lo diceva perché all'epoca voleva scandalizzare i ben pensanti, come direbbe Cruciani in francese, no? Quell'espressione
e patele bourgeois.
Esattamente.
Però scusi Pasolini, tu che lei rivendica, lei rivendica quella frase lì, quel termine.
No, io semplicemente, come ho spiegato, io credo che quel termine non abbia alcuna accezione negativa.
Cioè non è un termine razzista?
Assolutamente no, anche perché temo che si faccia un po' confusione a volte.
Lei è anche avvocato, tra l'altro, no?
Certo, appunto. Credo che si faccia a volte un po' confusione tra razza... cioè parlare di razza non significa
Scusa Pasolini, al di là del fatto che tu dici
non chiamarlo Pasolini, almeno chiamalo per nome.
Si chiama Pasolini. Dunque, però scusa, a parte il fatto che tu dici ovviamente che dire negroide, andate a cercare sulla... Io ho letto prima anche la definizione in diretta, no? Ho letto prima la definizione e nella definizione c'è una cosa che tutto è tranne che razzista, giusto? Tutto è tranne... L'espressione negroide di per sé non è razzista.
Ma
siamo
perché
d'accordo?
Dirlo?
Perché lei ha voluto dirlo a proposito di quel bambino in foto durante l'inaugurazione del sindaco?
Per il motivo che ho spiegato anche nel comunicato.
No, io non l'ho letto. Mi dica, non
allora,
letto
allora io le provo a spiegarvi, vediamo se riesco, sì.
Dimmi.
Se io attacco un politico mantovano, che è solito, perché poi bisogna anche conoscere un po' la realtà.
Dimmi.
Che è solito utilizzare le occasioni di certe manifestazioni piuttosto che inaugurazioni per giustamente farsi pubblicità, come è giusto che sia in campagna elettorale. E sovente, direi sempre, utilizza ma il bambino disabile, ma il bambino che è di etnia diversa dalla nostra. Allora viene il sospetto che questo sia un meccanismo per promuovere,
ma che fosse contro il sindaco, che fosse contro il sindaco si è capito. Però la cosa, la cosa che io ho trovato, io la cosa che ho trovato assurda, scusi Pasolini, è il fatto che uno dice scrive quella cosa negroide, che va bene se uno deve spiegare che negroide non è razzista, cioè un bambino di colore, adesso non mi ricordo qual è l'espressione completa, un bimbo negroide, un bimbo di colore, se non vogliamo usare correttamente i termini scientifici di lingua italiana, un bimbo negroide in prima fila, come se il sindaco avesse voluto metterlo come simbolo, non so, ha capito o no?
Allora, è questo il concetto, cioè in una fazione politica dove si continua a promuovere il politically correct e la woke culture, se io continuo a ostentare questo tipo di attività, cioè, dall'altra parte, io che censuro dico, bene, io ti censuro questa cosa, però non uso termini politically correct. Ti faccio vedere che esistono termini tradizionali che non fanno parte del politically correct o della woke culture, che pur non essendo woke culture,
vabbè,
o
però tu la porteresti mai,
non sono offensivi.
Era una provocazione,
io posso parlare...
mal riuscita la sua, tutto qua.
No, ma su questo,
è una
su
provocazione
questo
perché non c'era nessuno bisogno di dirlo, nessun bisogno di far notare la presenza, nessun bisogno di dire la parola negroide,
l'espressione fosse molto forte e certamente cruda e certamente pur
però
non
tu la, tu la rivendichi perché non è offensiva, ti dimetterai o non ti dimetterai? Questa è la domanda.
No, io mi sono già dimesso questa mattina, in realtà.
Da
mi
che
ero
cosa?
Già dimesso
da che cosa?
Dal segretario della città di Mantova.
Dal segretario della Lega?
Ho dato le dimissioni perché ovviamente se, nel momento in cui ho compagni di partito che sono in imbarazzo, credo che sia doveroso.
Grazie Pasolini, grazie mille, arrivederci, grazie. Allora, abbiamo qui una ragazza che si chiama, se non sbaglio, se vado a ripescare la mitologica mail che mi arriva. Com'è che ti chiami, scusa?
Marti Twerk.
Scusa, Marti Twerk, ragazzi. Hai 22 anni, applausi, un grande applauso. Marti
ciao,
Twerk, grande
ciao
applauso.
A tutti.
Non sa neanche gli spostati che entrano in studio.
No,
sono talmente, hai perso il controllo della situazione, perché dai ordine agli ottimi redattori di chiamare i più, la donna barbuta, quello che fa squirting, quello che fa il tutto questa gente qua, nazisti, fascisti, massoni, tutto, e poi non ti ricordi neanche i nomi degli squinternati che hai.
Ma la signora non è squinternata per niente.
All'aria che tira dicessi a un certo punto abbiamo qui, scusi, che cazzo è lei, come si chiama? Ma no, sarebbe incredibile, no? Sarebbe incredibile.
Allora, signora Martina Twerk,
allora, mi potrebbero dire, scusa, chi le ha invitate questi ospiti?
No, ma i tuoi assolutamente io. Hai 22 anni e inizia la sua carriera da creator facendo dei video di twerk su YouTube.
Esatto.
Ora, ma tu hai riprodotto il twerk su OnlyFans?
Sì, cioè essendo
vendi
stata
anche, vendi anche i video su
vendo principalmente i video ovviamente dove comincio con il twerk.
Dove cominci con il twerk?
Sì, perché sono
tutta nuda col twerk.
No, prima parti sempre vestita
e poi
dai,
se paghi
e poi se paghi vai avanti.
Scusi, ma lei perché ha aperto OnlyFans? Mi spieghi, per guadagnare, che cosa faceva prima? 22 anni non credo che lavorasse, no?
Io ho sempre lavorato da quando avevo 14 anni, ho fatto lavori normali come barista, cameriera e poi ovviamente era arrivato l'OnlyFans in Italia. Io sono stata infatti una delle prime, diciamo, a cominciare.
Infatti sei nel ranking tra i più alti, diciamo, a livello
prima
di
incassi. Prima incassi, non c'è dubbio.
Per lei è molto importante incassare, il denaro è importante anche per dire.
Ovviamente chi fa OnlyFans lo fa sempre per un guadagno economico.
Lei ammette di essere una prostituta virtuale? no. Lo ammetta, sì, una prostituta virtuale.
Sinceramente non mi ritengo prostituta.
Sì, virtuale sì. Ogni volta voi respingete questa cosa. Le prostitute virtuali sono delle cose straordinarie. Io non lo dico in senso negativo.
Attenzione, parola... scrive Paolo Ruffini, noto produttore teatrale, attore di primissimo livello, persona alla quale voglio bene, ma scrive voce straarrapante. Non va bene questo, caro
perché?
Ruffini.
Perché Ruffini non si può arrapare di fronte alla voce. Si scrive OnlyFans della signora.
È importante infatti anche la voce negli audio, cioè la gente si arrapa anche solo con la tua voce.
Lei quanti di crediting fa, diciamo?
Due, tre al giorno.
Due, tre cazzi al giorno. Ma le persone mostrano i piselli a lei quando ce l'hanno piccolo o sono più quelli che lo mostrano quando ce l'hanno grande?
No, solito sempre quando è un po' più in erezione, però c'è chi lo mostra anche piccolo, che dicono insultami, dimmi che ce l'ho piccolo, tipo prima in macchina ho dovuto
fare. Se io ce l'avessi piccolo davanti a me, tu che cosa mi diresti? Io ti mostro il mio pisello e
ma vogliono proprio che lo insulti.
Insultami.
Dimmi,
guardami in faccia, insultami.
Dico, c'hai un brutto vermiciattolo, ti dovrei solo dare dei gran calci nelle palle, che tanto ormai non te lo ritrovi più a sto punto.
Ma dillo, fallo seriamente, come se fossi in cam davanti a me. Hai davanti il mio pisello minuscolo, un mollusco piccolissimo.
Brutto verme del cazzo, ti infilo il mio tacco nelle palle e te lo uccido.
Ma che bello, sai, e che uno paga per questo, attenzione. Ma che bello.
Sì, prima in macchina ho dovuto farlo anche bestemmiando proprio.
No, ma questo
del
adesso
genere.
Meglio di no.
No,
insomma,
ovviamente no, però era quella l'intenzione.
E questa era l'intenzione. Allora, posso dirti una cosa? Facciamo un minuto di ritardo. Allora, posso dire una cosa? No, perché mi sto caricando con la signorina. Sai che per un attimo ho capito quale può essere l'arrapamento di uno che si iscrive a OnlyFans. Solo per un secondo, poi non lo farei mai. Per un secondo ho capito quale può essere l'arrapamento.
E qual è?
No, è questo, per un secondo. Ricevendo questo insulto, anche vergogna. Ruffini sarà d'accordo con me, ricevendo questo insulto pazzesco, oppure mettiamo che io ce l'abbia invece di 20 centimetri, no? E te lo voglio far vedere. Qual è l'insulto che ricevono quelli che ce l'hanno da 20 centimetri?
No, 20 centimetri non
che vogliono che vogliono sapere.
Ah, cioè se vogliono insultare anche se ce l'ha di 20 centimetri.
Ma qualcuno te lo chiederà, quello che te lo mostrano grosso, che cosa gli dice a questi? Cosa che vogliono fare? Perché te lo mostrano?
Perché no, vogliono che gli giudico se mi piace e devo dargli un voto tipo da 1 a 10.
Che dici tu, per esempio?
Da 20 centimetri? Dico 9 e mezzo, perché la misura perfetta secondo me è 18.
che sarebbe più basso.
Più basso.
Per te la misura perfetta è 18.
18, 20 dopo fa troppo male.
Bellissimo. Grazie. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.